con noi?
Buonasera.
Non le sembri irriverente, irriverente l'accostamento, insomma.
Ma neanche per idea.
Ragionavamo di giovani, di come hanno reagito al coronavirus in generale, di cosa ci ha insegnato questo periodo. Allora, professor Ichino, che peraltro è in libreria con un'ultima uscita molto molto interessante di cui poi parleremo, Quando sono i lavoratori a scegliersi l'imprenditore, edito da Rizzoli. Però io volevo partire da questa provocazione che lei ha lanciato, insomma sta facendo molto discutere. Lei ha detto: smart working per i dipendenti pubblici, per molti dipendenti pubblici è stata una vacanza sostanzialmente. Ma è proprio così?
Ma appunto il discorso riguarda una parte molto consistente, credo proprio maggioritaria, del settore pubblico, ma non di tutto il settore pubblico. Ci sono molti impiegati pubblici, a cominciare dagli insegnanti, quel 70% di insegnanti che si sono rimboccati le maniche e hanno, utilizzando mezzi propri, hanno fatto la teledidattica, ecco, oppure tanti impiegati di uffici di vario tipo che hanno effettivamente svolto la propria funzione in smart working. Di fronte a questi, tanto di cappello. Quello che contesto molto, diciamo, incisivamente è che manca qualsiasi controllo sulla produttività del lavoro svolto da remoto. E in moltissimi casi i dati di cui disponiamo dicono che in realtà è stato presentato come del lavorante da remoto personale che, di cui non si ha alcuna notizia, cioè che la cui produttività non è rilevata in alcun modo, di cui sostanzialmente non si sa nulla. Quindi e poi abbiamo sotto gli occhi interi settori dell'amministrazione pubblica che sono rimasti chiusi fino a fine maggio e talvolta sono chiusi ancora adesso. I dipendenti amministrativi delle scuole e delle università, di cui non c'è traccia né nelle scuole né nell'università, la motorizzazione civile, la stessa amministrazione tributaria che ha ripreso molto a rilento, molto con ritardo, e lì non si può non confrontare il settore privato, dove gli imprenditori si arrabattano per conciliare la sicurezza con la ripresa del lavoro. E in gran parte ci riescono, perché la grande maggior parte del tessuto produttivo si è rimessa in moto, e invece il settore pubblico, dove questo avviene con molta maggiore lentezza, di qui il sospetto che la pandemia abbia offerto un po' l'opportunità per tirare i remi in barca e aspettare che passi a nuttata, come si dice, senza una responsabilità per la ripresa del...
Perché peraltro, guardi, questo che lei dice incrocia anche una riflessione che facevamo prima in virtù di alcune testimonianze che ci sono arrivate in radio, dove pare, insomma, che l'ufficio anagrafe del Comune di Firenze stia evadendo delle pratiche che risalgono alla fine di aprile. E la cosa è incredibile, perché voglio dire, se fosse stato aperto tra virgolette in telelavoro, non si capisce questo accumulo di pratiche, no? Perché voglio dire,
sì, cioè, ma c'è di molto peggio, cioè ci sono uffici del catasto di cui non si ha notizia dell'attività. Ci sono sportelli che non hanno proprio riaperto. E la motorizzazione civile è rimasta chiusa fino al 31 maggio. Quindi ci sono situazioni anche peggiori rispetto a questa di cui lei parla.
Lei dice la scuola, però io ad esempio ho sotto mano un post di una dirigente scolastica che mi ha molto colpito, perché lei stessa dice: molti docenti sono spariti dalla vita e dalla vista dei loro allievi, E dice il Covid ha così dato l'opportunità di 6 mesi filati di ferie senza neppure perdere un centesimo sulla retribuzione. Quindi, insomma, il dibattito è aperto. Nulla, no, no, cioè, questo non è un'accusa, no? Non è, sono dei comportamenti.
È un tema da esplorare, di cui discutere.
Anche perché diciamo, ci sono settori come ad esempio anche il nostro, no? Considerati strategici, che sono andati avanti indefessamente dal primo all'ultimo giorno del lockdown. Veniamo al libro. Allora, c'è un concetto molto interessante del libro, che lei dice: anche in un'età di crisi, in realtà, come quella che stiamo vivendo, poi magari le chiedo che impressione ha per i prossimi mesi, i lavoratori possono scegliersi l'imprenditore, e quando lo fanno in maniera, diciamo, conveniente, questo migliora tutto il mondo del lavoro.
Sì, l'idea centrale del libro è questa, cioè che il mercato del lavoro non è solo il luogo dove l'imprenditore seleziona e sceglie i propri collaboratori, ma è anche il luogo dove gran parte della forza lavoro, delle persone che vivono del proprio lavoro, in qualche misura selezionano e scelgono l'impresa. Lo fa per esempio l'individuo che delimita il settore produttivo, l'area professionale, la zona geografica in cui cerca lavoro, oppure insoddisfatto dell'offerta di lavoro nella propria zona migra alla ricerca di un imprenditore migliore. Il problema sul lato dell'offerta di lavoro, cioè delle persone che vivono del proprio lavoro, è che non tutte hanno questa possibilità, e quindi bisogna attivare, ed è possibile, questo è dedicata gran parte del primo capitolo del libro, è possibile mettere in condizione tutti di esercitare questa scelta, e questo non è un'utopia, ma è semplicemente quello che prescrive l'articolo 4 della Costituzione, che dice che la Repubblica deve attivarsi perché a ogni cittadino sia data la possibilità di scegliere come esercitare il proprio diritto al lavoro secondo le proprie possibilità e la propria scelta. Quindi questa non è un'utopia, è l'unico modo di intendere il mercato del lavoro coerente con l'articolo 4 della Costituzione.
Certo.
Dopodiché, quando noi constatiamo che c'erano a dicembre 1.200.000 posti di lavoro qualificato e specializzato scoperti per mancanza di persone capaci di coprire quella funzione, e ci rendiamo conto adesso la crisi può aver ridotto del 10, del 20% quel giacimento occupazionale, ma sono sempre cifre enormi di offerte, di domanda di manodopera, di domanda espressa dalle imprese non soddisfatta per mancanza dei servizi capaci di mettere in comunicazione quella domanda con l'offerta.
E questo è il suo, diciamo, il suo chiodo fisso, no? Dai tempi della flex security, e no, abbiamo visto non sono stati fatti passi in avanti. Le chiedo quello che lei si aspetta per i prossimi mesi, perché qui si parla di 1,5 milioni, 2 milioni di nuovi disoccupati, una crisi economica, un crollo del PIL del 10-13, qualcuno dice 15%, già ora c'è il meno 20% di entrate tributarie che possiamo attendere.
Ma non c'è dubbio che nei prossimi mesi dobbiamo attenderci un aumento anche drammatico per il modo in cui si verifica della disoccupazione e una fase di crisi economica grave, ma a maggior ragione, proprio perché fronteggiamo un problema di questo genere, dovremmo investire molto di più sui mezzi, i servizi necessari per sfruttare i giacimenti occupazionali esistenti, anche perché molto spesso la possibilità di trovare il personale adatto è uno dei motivi che inducono un'impresa a insediarsi in una determinata zona, per l'attrattività del paese nei confronti meglio dell'imprenditoria mondiale. È importantissimo avere un mercato del lavoro capace di offrire le persone adatte a svolgere il ruolo di cui l'impresa ha bisogno, e quindi fa veramente un effetto molto negativo il fatto che noi siamo capaci di spendere decine di miliardi, perché stiamo stanziando decine di miliardi per le politiche passive del lavoro, cioè per il sostegno del reddito ai disoccupati o sospesi dal lavoro, e non investiamo una lira sui servizi e le politiche attive del lavoro, cioè i servizi di informazione, orientamento professionale, formazione mirata agli sbocchi occupazionali effettivi, controllo sulla qualità della formazione in modo da poter distinguere la formazione buona da quella cattiva, cosa possibilissima se si rileva il tasso di coerenza fra formazione impartita e sbocchi occupazionali effettivi. Ora, sono tutte cose che nel libro sono studiate e descritte in modo molto...
Fermiamoci qui, professore. Grazie per le sue riflessioni. Buona serata, buon lavoro a lei.
Grazie, buona serata a tutti.